Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeone con trasmissione magia stragoneria paganesimo. Sì, vabbè, in qualche modo faremo franesimo. Tanto grazie a tutti per la trasmissione, grazie a tutti per la pazienza. Franco,
è naturalmente tu che abbiamo vinto perché ci hai toccata le palle.
Sì, in effetti ho subito un'aggressione con avance sessuali da parte di persone. Vabbè, sopporteremo anche questo. D'altronde avevo bisogno di un po' di fortuna per fare quel gol. Va bene, questa trasmissione magia stragoneria paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5. Francesco oggi non c'è perché Francesco va avanti con le sue dichiarazioni di redditi che è un po' messo male. E comunque ci sono alcune novità. Quali sono le novità? Semplicemente che le bollette vanno pagate e che io ho cominciato a lavorare e a fare i turni. Oggi, come giorno di lavoro, sono a riposo, per cui chiaramente sono in radio, però ci saranno dei giovedì in cui non sarò in radio. Naturalmente al posto mio ci sarà Francesco che farà lui le trasmissioni e seguirà lui. È già sicuro che mancherò i primi due giovedì di luglio. Naturalmente ci sarà Francesco in radio che farà le trasmissioni. Il problema però che si pone non è tanto per radio, il problema è per i dibattiti. I dibattiti che li abbiamo sempre tenuti regolarmente il terzo venerdì del mese, dobbiamo per forza, visto che è necessario che li finiamo entro agosto, abbiamo gli ultimi due dibattiti che parlano dell'intento e parlano del sognare e sono i due dibattiti conclusivi nei mondi di percezione alterata e chiaramente è giusto che li finiamo questi, se no lasciamo in sospeso un discorso anziché finirlo. Ho pensato di spostare la data dei dibattiti. Spostando la data dei dibattiti verrebbe fuori che il prossimo dibattito, anziché essere venerdì 21 luglio, sarebbe organizzato, vediamo un attimo che metto a posto un attimino le cose, sarebbe organizzato per giovedì 27 giugno, per cui farò in modo di mettere su un CD per trasmissione serale e venire su a fare i dibattiti. Qual è il problema? Il problema è che le persone il venerdì vanno a lavorare, cioè ci sono dei problemi di tempi di lavoro e il viaggio anche per venire su dura quasi un'ora. Per cui dovremo per forza saltare la pizza, oppure la pizza la faranno quelle persone che vogliono farla, subito dopo il dibattito sciogliamo tutti e tutto e chi vuole si va a mangiare la pizza e io comunque devo per forza tornare a casa. Per cui salterà eventualmente l'incontro della pizza, però chiaramente i dibattiti devono finire o se no rimanere in sospesi. Chiaramente non va bene mantenere in sospeso questo perché deve essere concluso questo ciclo e allora faremo il dibattito il giovedì 27 giugno. Naturalmente dovendo andare a lavorare si fa il dibattito e poi si torna indietro, insomma si va via. Allora il dibattito, vi ricordo, giovedì 27 giugno, e l'incontro è sull'intento e ci troviamo sempre dalle 8:15 alle 8:30, praticamente al solito posto, via Montello 66, via Montello la statale che da Marostica porta a Bassano, via Montello 66 e parleremo dell'intento. E nel parlare dell'intento parleremo anche di una lettura diversa del mondo che abbiamo, cioè il mondo come tempo, oltre a parlare dell'intento come intenzione, delle nostre intenzioni nella nostra vita, cioè l'intento in più sfaccettature possibili e immaginabili, però quello che a me interessa sottolineare è che voi cominciate ad avere il concetto che il mondo come materia, il mondo come forma, è solo una parte dei modi, diciamo così, per leggere e vivere il mondo. In realtà esistono altri modi per vivere il mondo, altri modi con cui percepire il mondo e agire nel mondo, per cui quando si percepisce il mondo in altri modi si creano anche delle azioni in conseguenza degli altri modi. che sono diversi e c'è una scala di trasformazione, una scala di percezioni, una scala di intuizioni che vanno a prendere dalla realtà, che possiamo capire spostando l'attenzione sul mondo come tempo, cioè dove la materialità della rappresentazione del mondo è data dall'azione. L'azione, che nel nostro mondo della forma sarebbe solo una trasformazione di un oggetto che noi consideriamo, nel mondo come tempo l'azione è oggetto in sé. Per cui naturalmente esiste tutto un altro modo di porsi, però è importante che le persone abbiano questa idea, anche se non riescono a comprendere qual è la sostanzialità di questa idea. Cioè, dopo, una volta che io dico le cose, anche se queste cose non vengono totalmente comprese per quello che io sto dicendo, l'importante è che si formino nelle persone delle idee e dei modi di vedere, perché quando le persone praticano il loro vivere per sfida e praticano delle necessità, poi queste cose emergono dentro di loro, emergono e le sanno riconoscere. Edo Claudio quella volta mi ha raccontato questo, cioè mi ha raccontato che esiste un modo di percepire il mondo come tempo. Ecco perché vivendo la situazione di adesso, ho intuito una trasformazione. Sono andato a pescare in quel tipo di mondo che mi entra dentro come intuizione. È importantissimo che noi a ogni cosa ne affianchiamo delle altre. E dopo, quando io ho finito di dire tutte le cose dopo emergono all'interno delle persone. Perché solo per il fatto di avere il concetto che il mondo è formato da dei, che ogni oggetto del mondo è un divino che si muove, per il solo fatto di conoscere che esistono cose diverse, che esiste un'intuizione, che esiste la possibilità di trasformarci, già solo questo porta l'individuo a trasformarsi rispetto al mondo, cioè porta l'individuo a intuire il mondo come ente vivente, come ente propositivo del mondo, porta l'individuo, cioè, a vivere il mondo in maniera diversa. Portando l'individuo a vivere il mondo diverso, lo sradica da quello che è la sottomissione, da quello che è la forma, da quello che è la fissità. Per questo è importante che, anche se certi concetti non vengono interiorizzati subito o capire cosa sono, affiancare al nostro modo di pensare delle cose possibili. Il bambino, quando lui non sa camminare, gli si racconta che si può camminare. Lui non sa camminare, però gli si affianca l'idea che un giorno camminerà, cioè che sforzandosi un giorno può camminare. Magari lo si aiuta tenendolo su con le mani, magari lo si sollecita in qualche modo, vieni a prenderti l'oggetto. Cioè, al bambino gli si affianca l'idea che egli potrà camminare. Naturalmente, non sapendo camminare, non ha nessuna idea sulla sostanza dell'azione del camminare. Però, a mano che si rafforzano i suoi muscoli, che si rafforzano le sue gambe, questa idea prende una forma interiorizzata. Cioè, dà la spiegazione a quello che significa camminare, cioè pur vedendola negli altri fare, facendola lui e praticandola lui costruisce l'idea del camminare proprio attraverso l'azione. E questo è praticamente quello che stiamo facendo anche noi col crogiolo dello stregone, cioè cerchiamo di fare in modo che le persone con quello che fanno riescano a riconoscere dentro se stesse ciò che emerge e ciò che cresce. È chiaro che parlare dell'arte dell'agguato nella vita di tutti i giorni, cioè all'interno del sistema sociale, o un'azione anti-mobbing, o per prevenire dal mobbing, o per tante altre cose, ha un suo riferimento quasi immediato con quella che è l'esperienza delle persone. Quando si parla di situazioni in percezione alterata, non c'è la stessa cosa, cioè c'è un arrivare delle persone. Naturalmente le persone non è che non abbiano degli effetti di percezione alterata, non abbiano delle intuizioni, non abbiano anche dei sogni che sono sogni di potere, cioè sogni vivi, sogni di trasformazione. Tutto questo esiste nelle persone, per cui con le spiegazioni che diamo, con quello che facciamo, le persone riconoscono la qualità di quello che gli succede e gli danno un'altra collocazione. Però sta di fatto che il nostro sforzo è legato a quelle condizioni. Pertanto, allora, il dibattito lo spostiamo giovedì 27 giugno, e 27 giugno dalle ore 20:15, siate più puntuali, alle 20:30 ci troviamo sul luogo del dibattito, 20:48 al massimo, e andiamo alla sala del dibattito, cominciamo il dibattito il più presto possibile in modo che le persone subito dopo il dibattito possano rifare il viaggio, perché non sono in grado di sostenere un dibattito di venerdì. Ho appena cominciato a lavorare come turnista e purtroppo quelle sono le condizioni. Mi hanno dato ieri il programma dei turni, ossia il notturno, ossia turni del pomeriggio che vanno dalle 2 alle 10, e chiaramente questo purtroppo mi blocca, insomma, con movimento. D'altronde questo è il miglior orario, cioè il migliore tipo di lavoro, almeno come si presenta, che ho trovato, che mi permette sia di essere in radio, di continuare le trasmissioni, sia di avere tempo libero per continuare a lavorare su internet e con i vari contatti, e che mi permette anche di continuare a studiare, continuare a mantenere rapporti. È stato il miglior equilibrio che io sia riuscito a trovare fra esigenze di avere uno stipendio, cioè esigenze di avere soldi, con delle esigenze di continuare sia con la radio sia con lo sviluppo di quello che è il paganesimo politeista. D'altronde sapete benissimo che non abbiamo mai fatto pagare niente a nessuno, se non la materialità, insomma, dei CD, oppure la materialità del singolo libro che veniva preso. E chiaramente, avendo fatto queste scelte, insomma, per quanto possiamo le manteniamo. Pertanto dico a tutti quelli che hanno partecipato ai dibattiti finora e anche alle persone nuove che volessero venire, fate in modo, insomma, di venirci incontro, insomma, anche su queste cose. Va bene, vi ricordo comunque che col prossimo dibattito, l'arte del sognare, che terremo in luglio e che stabiliremo la data appena è possibile, e concludiamo il ciclo del crogiolo dello stregone, e col rito di agosto, che ancora non so quei turni come sarò messi per farlo, col rito di agosto chiudiamo quello che è stato un ciclo di un anno e 8 mesi, un anno e 9 mesi, in cui abbiamo sviluppato il crogiolo dello stregone. Dopodiché, per il paganesimo politeista e la stregoneria, si apre una nuova fase, e quella nuova fase neanche noi sappiamo esattamente cosa verrà incontro, cioè cosa saremo anche chiamati a fare e cosa noi faremo, perché il potere ci sovrasta, cioè l'intento ci chiama delle cose di cui noi possiamo intuire ma non sapere, perché non sappiamo qual è la modificazione che abbiamo subito. Pertanto, aprendosi una nuova fase, staremo a vedere cosa succede. In ogni caso, uno sviluppo continuo e sistematico. Anche perché in internet le cose vanno piuttosto bene. Nei primi 10 giorni del mese di giugno ci sono state 1000 pagine aperte solo per i siti di cui io ho la chiave di lettura. 1000 pagine aperte significa praticamente circa 3000 pagine aperte ogni mese. È una cosa che era impensabile fino a qualche mese fa, era assolutamente impensabile fino a un anno fa, e comunque queste cose stanno progredendo in maniera algebrica, perché delle università ci hanno messo dei link di riferimento sui loro siti, e altri personaggi hanno messo dei link di riferimento, perché tutto sommato i nostri siti sono pieni di materiale, cioè danno tonnellate e tonnellate di indicazioni rispetto ad altri siti che mettono molte immagini, però che alla fin fine, insomma, sono abbastanza vuoti, lasciano un po' a desiderare. Pertanto effettivamente quello che stiamo facendo si sta sviluppando in maniera algebrica. Andiamo avanti ancora. Questa è la prima cosa che vi dovevo dire, e andiamo avanti allora con la trasmissione. La trasmissione di oggi verte in due fasi. Scusate se avete qualche secondo di stacco di voce, di parola, ma ho dovuto arrangiarmi anche per sistemare le cose oggi. Vale. Eccoci qua. Allora, facciamo due cosette oggi. La prima parte parliamo degli igni orfici ed è Profumo di Posidone, e che è abbastanza breve, e secondo igno orfico è Profumo a igno orfico a Plutone, non c'è un Profumo di Plutone, perché Plutone è una divinità molto, molto quadra, ed è il tardo Plutone, non è l'antico Plutos, la ricchezza che viene col lavoro o con l'abnegazione. Plutone per gli orfici è l'ultima divinità che arriva e diventa un elemento sincretico con Ade, cioè praticamente Ade e Plutone si fondono in un unico nome, un unico personaggio, e gli igni orfici usano il termine Plutone per indicare Ade. E Plutone anticamente era l'uomo ricco, cioè colui che diventa ricco attraverso le azioni, attraverso il fare, attraverso la crescita. Vi ricordate che Plutos nella Teogonia Esiodea è figlio di Demetra e Giasone, e Giasone per avere Pluto da Demetra, cioè Demetra dà il figlio a Giasone, Plutos, la ricchezza, dopo che Giasone ha arato 3 volte il campo, cioè ha lavorato molto per riuscire ad avere la ricchezza. E questo è il senso magico esoterico di Plutone. Però c'è una trasformazione del significato di Plutone, perché vi ricordo che gli igni orfici vanno dal secondo al quarto secolo dopo Cristo, e si trasforma nel fratello di Zeus e diventa Ade. Ade che ha sposato Proserpina e che nell'insieme vanno a costruire la crescita nei mondi oscuri. Posidone invece, lo conoscete tutti, è il mare che genera, il mare che costruisce la vita, che partecipa alla vita con tutte le infinite specie che esistono nel mare. Bene, in orfico, Profumo di Posidone, Mirra. Ascolta Posidone, signore della terra, dalla chioma turchina, equestre, che tieni tra le mani il tridente lavorato in bronzo, che abiti le fondamenta del mare, che fai risuscitare dal cupo fragore, scuotitore della terra, ricco di flutti, datore di gioia che lanci la quadriga, che agiti l'acqua salmastra con sibili marini, che hai ricevuto in sorte come terza parte la corrente profonda del mare, che ti diletti dei flutti, insieme agli animali, demone marino, salva le dimore della terra e lo slancio veloce delle navi, portando pace, salute e prosperità irreprensibile. Questo inno è un'invocazione che esprime gli attributi di Posidone e ciò che egli è. L'inno è l'ultimo periodo dell'antica religione, appartiene all'ultimo periodo dell'antica religione della Grecia antica, e si sente nell'attribuire a Posidone il mare quale territorio che gli è toccato in sorte. Tutte le divinità di Posidone sono le attività dell'essere mare, e Posidone viene indicato con quelle azioni, mantenendo perciò l'antico significato di Posidone come mare fecondo. Ricordo che nella Teogonia, prima di Posidone, il mare era nominato Ponto, il mare infecondo. Con il vomitare i suoi figli, Crono mette in moto le trasformazioni che portano alla nascita della vita. Così il mare non è più infecondo, diventa una grande era nel quale germinano esseri che iniziano il loro cammino di trasformazione per diventare dei. Uno dei simboli di Posidone era il cavallo. Col dono del cavallo, Posidone tenta di concorrere con Atena nel dare nome alla città. Gli abitanti ritengono che il dono dell'olivo sia più utile. La leggenda starebbe a simboleggiare la scelta degli abitanti di Atene di cessare di essere nomadi e diventare stanziali. Quanti mari hanno cavalcato? Posidone è indicato come lo scuotitore della terra. La leggenda racconta come il dividersi il mondo fra i figli di Crono e Rea, a Posidone toccò il mare, a Zeus il cielo, Ade il mondo sotterraneo. La terra e l'Olimpo divenne manifestazione di ognuno. Quello che voglio sottolineare in questo inno è un principio fondamentale del paganesimo politeista. È il mare, il dio che chiamiamo Posidone o Nettuno, o è Posidone il dio del mare? L'agire è quanto manifesta il Dio. Chi agisce è il mare, di cui il Dio è la consapevolezza, la volontà che ne dirige l'azione. È il Dio che agita l'acqua salmastra, o è l'acqua salmastra che agitandosi manifesta il suo essere Dio? La volontà è la falce dentata che Gaia forgia per i suoi figli, ma la volontà è manifestazione di un oggetto che nel manifestarla dimostra di essere un Dio. È dunque l'acqua salmastra che si agita e che persiste, che manifesta il suo essere Poseidone, e nel manifestare Poseidone ha cessato di manifestare Ponto, il mare infecondo. Con Poseidone il mare diventa fecondo, attraversato da miliardi di volontà che si trasformano. E allora la frase che ti diletti dei flutti insieme agli animali, demone marino, diventa perché tu mare esprime il tuo essere Dio, Daimon, il Dio dentro ogni cosa, il suo essere ed esprimersi così come Dio, che puoi dilettarti con i flussi e gli animali marini. Pensate che sia una cosa da poco conto? Provate ad andare in riva del mare, in una giornata invernale, ad ascoltare il rumore di flutti che sbattono sulle coste o sulle sabbie della spiaggia, e poi mi direte se state ascoltando un dio del mare o un mare che tuona alle vostre orecchie con le parole tonanti di un dio. Questa differenza è la differenza che distingue il cristiano che parla dei pagani e i pagani che parlano di loro stessi. Per questo, come pagani politeisti, guardando il mare possiamo dire: salva le dimore della terra e lo slancio veloce delle navi, portando pace, salute e prosperità irreprensibile. Però lo possiamo fare perché intuiamo, manifestiamo il nostro sentimento al mare, che è Poseidone, e non al vuoto muto che immaginiamo in forma umana e che, manifestando la sua follia, fermati vento, perché si ritiene suo padrone. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. E passiamo all'altro inno, l'altro inno che è dedicato a Plutone. Per quanto riguarda l'inno a Poseidone, vi ricordo sempre che nel paganesimo politeista è l'oggetto in sé che è importante, non un eventuale padrone dell'oggetto in sé. Cioè, soltanto nel cristianesimo e nelle religioni monoteiste c'è l'idea di un trascendente oltre ad ogni immaginazione, mentre invece nel paganesimo politeista, in stregoneria, esiste un trascendente ma solo rispetto alla ragione. Possiamo uscire dalla ragione e incontrare quello che trascende la ragione. Questa differenziazione di trascendente in realtà va a capovolgere tutti quanti i postulati, cioè gli a priori, i concetti che stanno a monte della filosofia. Cioè, capovolgendo quello che è questo tipo di concetto che sta alla base dello sviluppo della filosofia, capovolge l'intera filosofia. Cioè, come se praticamente quasi tutta la filosofia occidentale, che va dai scolastici fino ad oggi o fino all'inizio del secolo, potesse essere presa tutta insieme e buttata nelle spazzature. Anche per i grandi filosofi, la loro filosofia va buttata nelle spazzature. Perché? Perché la loro filosofia non è altro che il loro sforzo che hanno messo in atto per comprendere le cose, ma all'interno di quegli a priori. Cioè, se io ho una struttura filosofica che parte dal presupposto che esiste un Dio creatore, dico: no, il Dio creatore non esiste, e costruisco una filosofia che nega il Dio creatore, di fatto quella filosofia la posso buttare via insieme a quella che afferma il Dio creatore, perché le due cose si compensano. Cioè, praticamente il fatto di aver messo dei concetti a prioristici a monte della filosofia non ha fatto altro che costringere sia chi parteggiava per quei concetti a monte, sia per chi li negava o li confutava, li ha costretti a discutere sulla stessa e identica cosa e a prendere sì due vie diverse o due modi di vedere la vita diversa, ma sempre partendo dalla stessa cosa. Pertanto, anche se tutta la storia della filosofia, che va dagli scolastici fino, dico, all'inizio del secolo, perché alcune cose sono cambiate dall'inizio del secolo, cioè secolo, fine 1800, diciamo, cioè anche se tutta quella filosofia la prendiamo e la buttiamo via, perché anche le cose buone sono sempre relative all'uscita dall'orrore imposto dal Dio creatore. Riuscire a costruire un nuovo struttura filosofica significa reimpostare tutto partendo da condizioni di base, da idee a prioristiche che sono completamente diverse a quella dell'esistenza di un Dio creatore. Purtroppo l'orrore biblico non ha fatto altro che distruggere la capacità degli uomini di pensare e di organizzare la loro vita. E se oggi come oggi possiamo dire che se 500 milioni di bambini che muoiono di fame, questo lo dobbiamo alla Bibbia dei cristiani. Cioè, ricordatevi, cioè, questo lo dobbiamo proprio ai cristiani che hanno praticato la loro Bibbia. E allora cos'è che dobbiamo mettere invece l'idea del paganesimo politeista? È che tutto ciò che esiste in questo momento nel mondo è un insieme di dei. Cioè un insieme di divinità che si manifestano attraverso gli oggetti del mondo. L'albero non esistono dei degli alberi, ma gli alberi sono degli dei. La terra è un dio, il sole è un dio, l'atmosfera è un dio. Io sono un dio, voi che ascoltate siete degli dei. Se noi non partiamo da questo punto di vista, non riusciremo mai a comprendere il paganesimo politeista e non possiamo nemmeno cominciare a mettere in moto quello che è il crogiolo dello stregone. Non possiamo nemmeno comprendere cosa non va nel nostro sistema sociale e perché non va. Per cui tutte e tre quelle che sono le correnti che noi abbiamo assunto come sistema di intervento, sistema religioso, sistema dogmatico, perché sono dogmi di libertà che noi abbiamo assunto per guardare la vita, cioè il sistema religioso, il sistema degli dèi, il sistema della stregoneria, della trasformazione, il crogiolo dello stregone, il nostro trasferimento sia del crogiolo dello stregone sia del nostro modo di vedere gli dèi nel sistema sociale come rapporti fra gli uomini e rapporti fra gli uomini e il mondo, tutti e tre questi modi di vedere la vita, se noi non cambiamo il punto di vista con cui guardiamo il mondo, non li possiamo nemmeno immaginare. Per cui chi sta dall'altra parte, cioè chi è cristiano, non riesce ad avere nemmeno lontanamente l'idea che possa esistere un sistema di vita diverso da questo. E ne parleremo dopo nella seconda fase della trasmissione. Passiamo all'inorfico a Plutone, che è un po' più lunghetto dell'altro. O tu dall'animo forte, che abiti la dimora sotterranea, il prato del Tartaro dall'ombra profonda e senza luce, Zeus Ctonio, con lo scettro accogli di buon animo questi riti. Plutone, che hai le chiavi di tutta la terra, che arricchisci la stirpe mortale con i frutti dell'anno, tu che ottenesti come la terza parte la terra del tutto sovrana, sede degli immortali, possente sostegno dei mortali, tu che hai stabilito il trono sotto il luogo tenebroso, lontano, instancabile, senza vita indistinto Ade, o cupo Acheronte, che contiene le radici della terra, tu che in grazia della morte domini i mortali, o Eubulo, molto esperto, che una volta la figlia di Demetra purificatrice, avendo presa in sposa, strappata dal prato attraverso il mare con la quadriga, portasti un antro dell'Attica, nel demo di Eleusi, dove sono le porte dell'Ade, tu solo sei giudice delle opere invisibili e visibili, invasato, onnipotente, santissimo, splendidamente onorato, che ti rallegri dei nobili sacerdoti e dei puri riti. Ti prego di venire benevolo, compiaciuto agli iniziati. E c'è un particolare intanto che va sottolineato, questo venire benevolo agli iniziati. Agli altri non gliene frega niente, solo gli iniziati possono entrare nei mondi oscuri e padroneggiarli. Le altre persone purtroppo vivono una vita diversa. Sì, questo non significa che le altre persone non possono costruire il loro corpo luminoso, costruire la loro vita per sfida, però per entrare nei mondi della percezione, per entrare nei mondi del sognare, per entrare nei mondi bui che ci circondano, occorre avere l'autodisciplina per farlo, se no è un grande casino. Anche questo inno è inotardo. La stessa figura citata Plutone rappresenta una figura composita di Ade, Plutos e di Ispater dei Romani, dove non è chiaro il ruolo di Plutone nell'esistenza, il mondo sotterraneo e il mondo oscuro rispetto al mondo della ragione, ma il mondo della ragione è un mondo oscuro e asfissiante per certi mondi che la circondano. Plutone è la ricchezza, sia come tesori nascosti nella terra, sia come capacità degli esseri della natura di costruire il Dio che cresce dentro di loro e dunque accumulare la capacità, la ricchezza della conoscenza e della consapevolezza. I regni del Tartaro sono almeno molti e si sovrappongono costruendo un insieme concettuale di oscuro a cui riferirsi. La ragione li chiama mondi oscuri, perché lei in quei mondi non è mai entrata, né mai sarà in grado di reggerli. Anzi, da quei mondi la ragione subisce sollecitazioni che la costringono a modificarsi e adattarsi. La ragione teme quelle sollecitazioni perché ogni volta che le subisce è costretta a costruire nuove descrizioni dell'esistente da imporre all'individuo di cui pretende di averne il controllo. C'è un Tartaro dominato da Ade Proserpina, in cui la ragione non era e dal quale proveniamo, la pancia di nostra madre. In quel Tartaro Proserpina o Persefone si manifesta come crescita Proserpina sarebbe o Persefone si manifesta come crescita del soggetto e il soggetto manifesta il potere di essere di Proserpina crescendo in quel Tartaro. Solo una volta nato la ragione ha cominciato a costruirsi, pertanto la ragione ignora ciò che c'era nell'individuo prima della sua fondazione, anche se sa perfettamente che senza quella fondazione, in quel Tartaro, lei non sarebbe mai esistita. Poi c'è un altro Tartaro, quello che è rimasto dentro di noi e che la ragione tenta di impedirne l'accesso. L'intuizione, la percezione, la sensazione, la capacità di proiettare noi stessi sul mondo. Un Tartaro oscuro che la ragione teme perché ogni volta che gli elementi di quel Tartaro si esprimono, la ragione deve ricostruire e rimodellare la sua descrizione. Poi c'è il Tartaro dell'immenso che ci circonda e dal quale provengono le sollecitazioni che ci costringono a modificarci. Un immenso nel quale la ragione ha ritagliato la sua descrizione e che a fatica mantiene dovendola continuamente rinnovare. Tutti questi Tartari sono i regni di Ade, sono i regni di Plutone, che esprimono ricchezza per chiunque voglia accedervi. Sono i regni di Proserpina, nei quali la crescita continua quale espansione dell'immensa Demetra. Solo partendo da quest'ottica è possibile comprendere l'inno e le affermazioni come che contiene le radici della terra, dove il significato di radice non è altro che il presente che forgia il futuro. Ogni presente che forgia e alimenta il futuro è una radice. Chi sa gestire le radici pone le basi per costruire il futuro. Solo che il futuro è il presente attuale, che è radice per il futuro che ci viene incontro. Ecco il potere di Plutone, sta nel far vibrare ogni presente dal profondo del Tartaro, affinché ogni coscienza nel presente agisca quale radice che costruisca il futuro, l'uscita dalle tre tenebre per tendere alla luce. Questo potere di Plutone deve necessariamente unirsi al potere di Demetra. Lo sa perfettamente Zeus, che favorisce l'unione di Ade con Proserpina. In ogni presente che noi viviamo c'è una Proserpina Demetra che ci spingono a crescere e c'è un Ade che ci chiama e che ci sussurra, come c'è un Pluto che ci mostra la ricchezza prodotta dal campo arato tre volte, Esiodo. Così l'essere umano risponde al richiamo di Ade ed ara se stesso, si costruisce scelta dopo scelta, sfida dopo sfida e raccoglie Pluto che Demetra gli offre per accedere al Tartaro dell'immenso che lo circonda. Leggetelo ora quest'inno e capirete perché Plutone accoglie di buon animo questi riti, quando ogni azione che facciamo in ogni nostro presente è un rito che ci trasforma al fine di giungere al Tartaro dell'immenso. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E questo è l'inno a Plutone. Noi cresciamo e crescendo e usciamo sempre da un oscuro per andare verso ad una luce. E uscire dall'oscuro per andare verso una luce significa che noi non siamo mai nella luce. Mentre nell'esempio di Socrate e la caverna, Socrate si trovava all'interno della caverna e fuori dalla caverna c'era la luce, c'era la conoscenza che Socrate non aveva, noi invece come pagani politeisti riteniamo di essere sempre nell'oscuro e sempre nella luce, cioè abbiamo questa tensione a modificarci continuamente, dove ad ogni modificazione, ogni volta che alteriamo la percezione, ogni volta che usciamo fuori da quello che noi viviamo, andiamo in una luce. Non è che in questo momento non siamo in una luce. Quando io mi giro e guardo il mio passato appartiene a una nebbia. Appartiene a una nebbia perché? Perché l'ho vissuto, perché da quel passato ne sono uscito. Ora, da qui invece guardo il futuro. E il futuro posso vederlo sia come luce, sia come buio, perché non lo conosco, non c'è conoscenza che mi relazioni col futuro, dunque è scuro, ma è anche una luce, perché ogni volta che io mi trasformo per giungere al futuro, arricchisco la mia conoscenza, la mia consapevolezza e il mio potere. Pertanto posso sempre dire di essere nella luce che va che è divenuta da un oscuro, o posso dire anche di essere in un oscuro che va verso una luce. D'altronde, anche la relazione che esiste fra i mondi della percezione e il mondo della ragione, e l'uno chiama oscuro l'altro e l'altro chiama oscuro l'uno, per cui se io vivo nel mondo della ragione vivo in un oscuro rispetto ai mondi della percezione. Quando io sono nei mondi della percezione ritengo la ragione oscura, perché non riesco a capire la sua descrizione, e viceversa. Pertanto ricordatevi sempre questo gioco nel definire le cose, perché se noi consideriamo l'altro diverso da noi e l'ottica dell'altro che guarda noi, consideriamo anche la nostra ottica rispetto all'altro. Il problema è quando c'è un'identificazione con un soggetto esterno, quando qualcuno vede le cose dal punto di vista dell'essere, proiettando delle fantasie su delle cose che non esistono. Purtroppo le persone malate di incapacità di affrontare il quotidiano proiettano delle fantasie che sono fantasie morbose, possono essere definite anche fantasie mistiche, con le quali appagare la loro disperazione. E da là noi come pagani politeisti paghiamo dei prezzi non indifferenti. Va bene. Questo è per gli inni orfici. Dopodiché ho preparato qualcosina, vediamo un attimo solo perché devo anche prepararlo, ho preparato qualcosina relativo proprio alle ultime, a quelle che sono le ultime vicende. Vi ricordo innanzitutto le vicende che portano, ma forse ne parlerò verso la fine della trasmissione, alla pederastia. So che qualcuno approva, qualcun altro gli piace un po' meno, però il problema è che esistono dei prezzi che vanno pagati al sistema in cui viviamo, e ogni stregone o apprendista stregone deve fare dei regali alla vita, e io faccio il mio regalo, e il mio regalo è che nessuno possa più impedire a un altro di costruire se stesso nell'infinito. Ma non è di questo che voglio parlare. Quello che voglio parlare è la capacità degli uomini di vivere il crogiolo dello stregone. E cosa comporta il fatto che le persone non vivano il crogiolo dello stregone nella loro realtà quotidiana? Comporta un grado di follia psichica che è altissimo. Voi dovete mettervi un po' in queste condizioni. Avete dentro ogni persona il patrimonio di tutte le tensioni e di tutta la genetica, di tutti gli sforzi, di tutte le passioni che la specie ha sviluppato e ha trasformato nel corso di milioni di anni. Cioè, il fatto di dire noi siamo il prodotto di trasformazioni di milioni e milioni e milioni di anni non è una cosa gratuita, ma è una trasformazione completa del nostro modo di vedere la vita. Perché? Perché se ogni generazione che è passata da me guardando indietro per milioni e milioni e milioni di anni ha aggiunto qualcosa sia al patrimonio genetico, sia alle mie tensioni, sia al mio modo di guardare la vita, e qualcun'altra ha tolto qualcosa, cioè qualcun'altra ha lavorato per mettere in ginocchio, io sono il prodotto di una delle più grandi guerre che sia avvenuta sulla faccia di questo pianeta, e la finalità di tutte queste guerre sono io. In pratica io sono l'espressione, come ognuno di voi del resto, delle contraddizioni che Marte ha imposto sulla faccia di questo pianeta. Ebbene, mentre un intero pianeta vive per sfida, noi ci possiamo permettere di vivere per supplica. Ma ne siamo sicuri? Cioè, siamo sicuri che noi ci possiamo permettere di vivere come il cristianesimo ci obbliga a vivere? Cosa succede se le mie tensioni, tensioni di libertà, le mie passioni, i miei desideri, la mia sessualità, il mio piacere, le mie passioni sociali vengono bloccate? Significa che non ho più la capacità di guardare il futuro. Cioè, anziché vivere in funzione del futuro, progettare il futuro, vivo mordendomi una coda e cortocircuitando tutte le mie tensioni e tutte le mie passioni. Se io non guardo il futuro, non mi espando. Però il fatto che io non mi espanda non è una scelta gratuita, perché tutte le forze dentro di me tendono ad espandersi. Quelle forze dentro di me chiedono una risposta alle tensioni di espansioni, ma io non gliele do, non soddisfo quei bisogni. Pertanto, cos'è che io vado a costruire nella mia vita, nel mio modo di essere, quando delle forze mi spingono ad esprimerle e io non le esprimo, anzi le faccio tacere? Quelle forze non sono un qualcosa che mi sono inventato io, sono le forze della vita che hanno mantenuto, fatto crescere la vita fino a quando la vita era nel brodo primordiale. E la vita, nel crescere, nel trasformarsi, nel aggiungere le sue trasformazioni, a quelle forze ha dato delle risposte, delle valvole di sfogo. Cioè, quelle forze, manifestando se stesse e fatte manifestare attraverso il singolo individuo, qualunque sia la sua forma, qualunque sia la sua specie, qualunque cosa noi avremmo potuto essere, hanno portato l'individuo proprio a uscire dal brodo primordiale, a diventare due cellule, tre cellule, a diventare un individuo bisessuato, l'hanno portato a diventare un piccolo rettile, magari era un pesce, magari qualcos'altro, e c'era una trasformazione continua che per milioni di anni ci ha portato ad essere quello che siamo. Ma quello che siamo lo dobbiamo alle risposte che noi abbiamo dato nell'oggettività in cui viviamo, alle tensioni che avevamo dentro. E la prima tensione, i primi bisogni, le prime intuizioni che ha avuto la prima cellula, tutto il resto è stata una risposta per sedimentazione, sedimentazione ed aggregazione. La prima cellula aveva bisogno di espandersi, ma di espandersi sia come conoscenza, sia come tensione, sia come emozione e sia come nutrimento. Ma tutte queste tensioni che lei aveva dentro le ha soddisfatte agendo nel suo mondo. Bene, se noi non agiamo nel nostro mondo rispettando queste tensioni, cosa provochiamo nel mondo? Cioè, noi stiamo tentando di uccidere il Dio che cresce dentro di noi. E quando quel Dio che cresce dentro di noi, noi lo acquietiamo, gli impediamo di esprimersi, gli impediamo di essere se stesso nell'oggettività in cui viviamo, cos'è che abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto la distruzione di noi stessi, il fatto che noi stessi andiamo fuori di testa, immettiamo nel mondo tutta una serie di patologie e dopo succede quello che succede. E vediamoci cosa ci succede. Allora, io qui ho un piccolo articoletto del Vivere Sani e Belli. Antidepressivi provocano tumore al cervello? La notizia pubblicata sul quotidiano inglese The Independent arriva da un gruppo internazionale di ricercatori coordinati da un professore di immunologia dell'Università del Birmingham. Il Prozac, famoso antidepressivo usato da milioni di persone in tutto il mondo, sarebbe responsabile della crescita del tumore al cervello. La molecola che costruisce costituisce il suo principale attivo, principio attivo, infatti, bio bloccherebbe la naturale capacità dell'organo di uccidere le cellule tumorali, causando in tal modo una crescita incontrollata delle metastasi. Inoltre, dai dati raccolti dallo studio, nessuna delle persone prese in esame, trattata con Prozac, aveva già manifestato una particolare predisposizione al tumore. E qual è il problema degli antidepressivi? È che quelle forze che noi abbiamo dentro non sono delle forze astratte, ma sono delle trasformazioni biologiche, fisiologiche che noi abbiamo. Se noi ingurgitiamo delle forze, dei sedativi che vanno a bloccare quel tipo di forze, soltanto perché quel tipo di forze noi non vogliamo che si esprima o non siamo abbastanza autodisciplinati per esprimersi, non facciamo altro che scatenare tutte quelle reazioni di adattamento che avvengono dentro di noi. Ciò che i cristiani non hanno mai voluto capire e non capiranno mai, perché sono delle grandissime teste, lasciamo perdere il resto, è che se io faccio un'azione nel mondo non sono il Dio onnipotente che si può permettere il lusso di distruggere Sodoma e Gomorra, ma se io faccio un'azione nel mondo esistono milioni di enti che reagiscono a quell'azione e cercano i loro adattamenti e la loro sopravvivenza e magari mettono anche in atto delle strategie di reazione. Ma dentro di noi è la stessa cosa. Se io blocco le manifestazioni emotive del cervello, non è che semplicemente blocco qualcosa di astratto che non ha sostanza, ma blocco delle strutture cerebrali, blocco delle cellule, blocco dei collegamenti sinapsici, blocco tutta una serie di reazioni fisiologiche, le quali vanno a costruire degli adattamenti, vanno a costruire tutta una serie di reazioni a quello che io metto dentro, che portano anche alla distruzione dell'individuo. Cioè, quelle forze che noi abbiamo devono andare verso l'esterno. Il crogiolo dello stregone serve proprio perché quelle forze che noi abbiamo, forze propositive rispetto al mondo, possono essere usate in maniera disciplinata, possono essere usate in maniera funzionale all'individuo, ma mai bloccate. Perché se quelle forze vengono bloccate, vengono stoppate, sia con medicinali, in questo caso abbiamo l'uso del Prozac, ma sia anche col mettere in ginocchio, sul negarsi le soddisfazioni, negare la nostra progettualità, negare il riconoscere di noi stessi di essere un Dio nel mondo, non facciamo altro che mettere in moto tutte quelle reazioni distruttive dentro di noi. E questo il cristianesimo lo conosce e lo usa per costringere le persone in ginocchio a negare se stesse e la loro forza. Questo è il discorso fondamentale che volevo farvi e che volevo farvi per oggi. E naturalmente a questo discorso, a questi discorsi, se ne aggiungono altri, no? Cioè, si aggiungono per esempio: l'imprenditore indagato per pedofilia, sono ossessionato, dovete curarmi. Sì, sarebbe indubbiamente, questa persona avrebbe bisogno di un intervento, ma sicuramente avrebbe bisogno di un intervento l'intero sistema sociale, perché non è assolutamente permesso che ci siano dei sistemi educazionali che sono legati a doppio mandato al cattolicesimo, che lavorino per distruggere quello che è il quello che è il sistema sociale, perché fa comodo alle parrocchie, fa comodo alle parrocchie spacciare rovina, costringere la persona in ginocchio, fa comodo alle parrocchie costringere le persone a pregare, cioè distruggere quello che è il sistema sociale per il loro tornaconto, e dopo ci si trova ad avere delle persone malate, delle persone distrutte che vanno a distruggere anche il sistema sociale, e si fa finta che tutto questo scaturisca dal nulla o scaturisca dal niente. Cioè, noi sappiamo che le malattie ai polmoni in gran parte sono dovute al fumo e si fanno le campagne antifumo. Gran parte di quello che sono le malattie del sistema sociale, la distruzione qualitativa del sistema sociale, è dovuta al cristianesimo. E è giusto che ci siano le campagne per fermare questo tipo di attività. Se non c'è la campagna per fermare questo tipo di attività, chiaramente tutto questo aumenterà, cioè la distruzione del sistema sociale tenderà ad aumentare. E questa è la cosa più grave che ci sia. E la stessa cosa vale anche per altre patologie che abbiamo avuto in questi giorni, no? Cioè, praticamente Ludwig, 20 anni, tossicodipendente, uccide i genitori e tenta di strozzare la madre perché erano invasi da Satana. Padre strangola il figlio di 6 anni, Milano, ucciso nel sonno, ho dovuto punire mia moglie, ripeteva sono un fallito, l'unica cosa buona è il figlio, ed è un altro cattolico. Noi ci troviamo davvero, perché madre uccide il figlio, delirio, vendetta, ossessione, dolore, dietro i delitti, dalla Repubblica del 30 maggio del 2002, lo psichiatra Giancarlo Nivoli, spesso si tratta di donne cresciute in ambienti violenti oppure hanno sofferto perdita o abbandono, sono tutte cresciute in ambienti cattolici, non c'è nel cattolicesimo, nel cristianesimo la capacità di andare a costruire il futuro, di costruire la propria vita, di aggiungere il proprio modo propositivo di affrontare la propria quotidianità. C'è quel vuoto assoluto, quel vuoto ossessivo, quel vuoto distruttivo nelle persone che porta le persone ad essere costrette in ginocchio. Però le forze che stanno dentro le persone chiedono di essere espresse. Ebbene, tutto questo noi lo dobbiamo al cristianesimo. E non è una cosa da poco, cioè non è che stia facendo un discorso anticlericale, perché io non faccio discorsi anticlericali, anche perché gli anticlericali vanno sempre a finire come la suora di Messina, no? Donna sindaco comunista diventa suora, Messina si fa suora a 60 anni, una vedova ex sindaco comunista. In realtà i clericali non sono altro che dei clericali mancati, insomma, né più né meno. È il discorso che vi facevo prima, no? Date delle preposizioni, date degli a priori, dei concetti a prioristici, c'è chi li riafferma e c'è invece chi li confuta. Confutare un concetto a prioristico non significa costruire qualcosa di diverso, significa semplicemente confutare un concetto, punto e basta. Il problema grosso invece è che bisogna riconoscere che quello che è il cristianesimo è una pura e semplice invenzione politica, chiamiamola così, che serve per distruggere la capacità degli uomini di costruire loro stessi e di proiettare loro stessi nell'infinito. Secondo gli archeologi israeliani, la Bibbia è pura e semplice propaganda. Dal Gazzettino, 10 giugno 2002. Abramo, i patriarchi, la fuga d'Egitto. Uno splendido esempio di invenzione propagandistica per fini politici. Non è una battuta revisionista di un antisemita, ma la tesi sostenuta da due rispettati archeologi israeliani, un libro appena tradotto in Francia. Israel Finkelstein, professore dell'Università di Tel Aviv, e il suo collaboratore Neil Hauser Silberman sono gli autori di La Bibbia svelata, pubblicato un anno fa a New York e accolto con più vivo interesse in Israele. Il libro, cui Le Monde ha dedicato un'intera pagina, passa in rassegna alcuni punti chiave della storia dell'antico Israele. Dai patriarchi fino alla schiavitù e alla fuga d'Egitto, sostenendo che non esiste alcuna prova scientifica che confermi il racconto biblico della fuga in Egitto. In realtà, che la Bibbia fosse una truffa, lo è una truffa. Ma se come me, apprendisti stregoni e come stregoni, abbiamo dovuto andare a vedercelo, muovendoci proprio nel mondo del tempo e verificando che non esiste nessun Dio creatore, cioè che il Dio creatore era pura un'invenzione di puramente fantasia, fantastica, tanto per mettere in ginocchio le persone, tanto per stuprare le persone. Abbiamo dovuto andare a vedercelo. Abbiamo passato generazioni di stregoni per riuscire a risolvere questo enigma. Poi per riuscire a capire che era una pura e semplice truffa. E si stava discutendo da centinaia di anni su una pura e semplice truffa. È una cosa allucinante. Eppure abbiamo perso generazioni e generazioni di stregoneria per riuscire a svelare questo. Ma il problema più grosso non è il fatto che noi come apprendisti di stregoni riusciamo a comprendere questo perché andiamo a vedercelo. Il problema più importante è riuscire a trasmettere le cognizioni nel mondo della ragione, nel mondo del quotidiano. E purtroppo per riuscire a fare questo c'è soltanto l'archeologia, c'è soltanto la ricerca scientifica e c'è soltanto la ricerca delle prove. E quando si prova che la costruzione delle piramidi in Egitto non è assolutamente avvenuta per l'effetto degli schiavi, ma è avvenuta proprio per lavoro stipendiato, pagato, e anche bene per quei tempi, non potevano esserci 600.000 schiavi ebrei, non poteva esserci tutto quello che è stato raccontato in giro, eppure semplice propaganda per distruggere gli uomini, per costringerli ad essere in ginocchio. Per cui non esiste nessun Dio padrone, non esiste nessun Gesù di Nazareth, non esiste. Ce n'è un altro in Russia anche che si spaccia per Gesù di Nazareth, ce ne sono migliaia in giro di matti di fuori di testa, a migliaia. Un altro, Nexus si è sputtanato, la rivista Nexus si è sputtanata quando ha avallato un altro Gesù in Africa, cioè tutte puttanate. Sai Baba stesso era un altro Gesù che si spacciava per un altro Gesù di Nazareth. Cioè, di questa gente ce n'è sempre stata nella storia a centinaia. E però prima che arrivassero i campi di sterminio, perché vi ricordo che il cristianesimo è costruzione di campi di sterminio, venivano riassorbiti da quello che era la vita degli uomini. In Africa, per esempio, gli schizofrenici sono importanti per la tribù, perché portano un collegamento fra gli uomini, gli spiriti fra gli uomini e i mondi della percezione alterata, per cui sono un patrimonio del sistema sociale. Quando arrivarono i cristiani e cominciarono a dire quello sei indemoniato, hanno cominciato a fare i disastri, perché vi ricordo che la più grande organizzazione terroristica che esiste nel mondo sono i missionari cristiani, che hanno il compito di distruggere, saccheggiare e annientare i popoli, e peggio di loro, oltre, e la parte peggiore di loro sono anche i laici, cioè i missionari laici cristiani, cioè sono veramente assassini, criminali, mafiosi, delinquenti, usate pure tutta la terminologia possibile, hanno sulla coscienza il genocidio di milioni e milioni e milioni di persone, un disprezzo per la vita, disprezzo per la gente, razzismo in maniera più bieca. Ci sono qui a Padova c'è un'organizzazione veramente di criminali, assassini, delinquenti, cioè non esiste nessun rispetto per la vita, non esiste nessun rispetto per gli uomini, nessun rispetto per i sistemi sociali. I missionari cristiani addestrano il banditismo peggiore, tutti i generali che hanno tentato i colpi di Stato in giro per l'Africa sono stati tutti addestrati dai missionari, tutti, e tutti hanno agito identificandosi col Dio padrone e ritenendosi in diritto di distruggere i sistemi sociali, tutti, sistematicamente, e sistematicamente tutti questi macellai hanno fatto comodo ai missionari, perché così potevano aumentare la miseria e i missionari potevano aumentare il loro potere in Africa. Vi ricordo che fra poco c'è la firma del modello 740, per favore non firmate per la Chiesa Cattolica, non firmate per nessun sistema religioso, firmate soltanto per lo Stato, cioè non finanziate gli assassini. E vediamo un'altra cosa ancora, passiamo invece all'ultimo discorso prima di dare il via alle telefonate. Vi ricordo un'altra cosina, i cattolici stanno entrando in internet. I cattolici hanno scoperto che internet è una bellissima fonte di propaganda e hanno organizzato qualcosa come 6.000 siti cattolici, cioè in internet ci sono qualcosa come 6.000 siti cattolici. Il problema è che un discorso è il mezzo e un altro discorso è il pensiero, le passioni, le cose che metti nel mezzo. Puoi avere anche 600.000 siti cattolici, ma se non li riempi di contenuto, se l'unico contenuto che gli metti dentro è quello di costringere bambini in ginocchio, puoi averne anche 600 milioni, non cambia assolutamente niente, è solo una questione di schermo, di vetrina, però è solo vuoto. Comunque ne hanno organizzati 6.000, tanto per farvi comprendere cosa c'è in internet di cattolicesimo. L'ultimo discorso che voglio fare è proprio relativo invece a quello che è la pederastia americana. Sicuramente Francesco vi parlerà lungamente di questo, anche perché è un argomento che ormai sta diventando sempre più pesante, specialmente per i cristiani. Ma io volevo accennarvi due o tre cose un po' particolari, vediamo un po' se riesco a rintracciarle anche così a mano, che perché non è così semplice beccarle subito al volo. Dove diavolo siamo fermati? Allora, la cosa che volevo un'altra cosetta ancora che volevo accennare prima ancora di quello. Vi ricordo che in Svizzera l'aborto ha avuto una maggioranza netta per la depenalizzazione. I vescovi si erano schierati pesantemente addirittura a favore di quel referendum che proponeva un indurimento della legge sull'aborto, mentre invece l'altro referendum collaterale era quello che espandeva la legge sull'aborto. Bene, i vescovi hanno preso una bella mazziata sui denti da quegli assassini criminali che sono, perché cosa volevano i vescovi? Volevano bestiame umano da comprare e da vendere. Questo è l'obiettivo che vogliono i cattolici, questa è la loro guerra che fanno all'aborto. Loro hanno bisogno di bestiame da comprare e da vendere. Naturalmente ormai il discorso si sta capendo qual è, e in Svizzera hanno preso una bella mazziata sui denti, perché effettivamente la gente ha deciso di ampliare quelle che sono le possibilità di aborto. Io li amplierei ancora di più, perché se qualcuno vuole non abortire, cioè se qualcuno vuole che ci siano i meno aborti, è bene che costruisca delle buone condizioni di vita affinché le persone non siano costrette ad abortire. Vi ricordo che la legge 194 sull'aborto in Italia ha subito tutta una serie di sabotaggi a opera delle mafie del Vaticano per impedire a tutta quella parte che era prevenzione di essere applicata sul territorio. Nonostante l'attività mafiosa di tutti i preti e di tutti i cristiani contro quella legge, che hanno fatto qualcosa come del terrorismo a manico rispetto alle persone che stavano abortendo, ebbene, nonostante tutto questo, il numero di aborti in Italia è crollato al livello più basso che si potesse immaginare prima dell'approvazione della legge, nonostante tutta la guerra mafiosa fatta da Wojtyla e dalla sua banda di assassini per costringere le donne a vivere nell'ignoranza, le persone a vivere nell'ignoranza e poter costringerle all'aborto, che è un trauma, è effettivamente un trauma. Ebbene, l'unico modo per fermare l'aborto è liberalizzarlo e fare prevenzione e istruzione sul territorio. I missionari cattolici, la banda assassina di Wojtyla, è schierata con i musulmani proprio per impedire la diffusione dei preservativi e la diffusione dei contraccettivi sia in Africa sia in qualsiasi parte del mondo. La mafia cattolica di Wojtyla è responsabile con questo di strage e genocidio che sta perpetuando in Africa, e con i missionari vende letteralmente, cioè i missionari comprano le adesioni a questa politica di morte. Risultato: ci sono dei paesi completamente distrutti da questa attività. Allora, per quanto riguarda ancora la pedofilia, USA, oltre 200 preti sospesi per l'accusa di pedofilia, ma i casi in 40 anni sono di più di 800 preti scoperti. 800 preti accusati di pedofilia negli Stati Uniti. Australia, bufera sui preti pedofili, lettera di scusa dei vescovi. Un'altra ancora, dal 10/6/2001 del Gazzettino, in USA 850 preti accusati di pedofilia. Bene, davanti a tutto questo c'è un tale vescovo di, vediamo un attimo, vescovo, no, il cardinale Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, vescovo di Tegucigalpa dell'Honduras, in un'intervista dichiara che Ted Turner, il magnate della stampa USA, come Nerone, Hitler e Stalin, la CNN con il Washington Post, il New York Times e il Boston Globe sono tutti alleati contro la Chiesa Cattolica per punirla in seguito al suo impegno a favore dei diritti dei più deboli. In realtà questo personaggio, questo arcivescovo di Tegucigalpa, tenta di coprire la sua attività di stupratore di bambini accusando questi di attaccare la Chiesa perché la Chiesa fa opera buona. Ma si può essere più vermi, più vigliacchi, più farabutti di questo? Anziché accusare i suoi colleghi di stuprare bambini, se non l'ha fatto lui stesso o i suoi subalterni, viene a raccontare le puttanate. Questo modo di agire comunque è proprio sia dei gesuiti sia dell'Opus Dei, fa parte delle loro istruzioni sul come agire nei confronti dell'esterno. Cioè, tu non mi attacchi a me perché io ho fatto un reato, tu mi attacchi a me perché tu sei malvagio. Vi ricorda qualcosa nei Vangeli questo? Provate un po' a ricordarvi da chi proviene questa tecnica e poi provate a pensare cosa comporta nel sistema sociale l'applicazione di questa tecnica. Se venisse accolta dalle istituzioni, cioè se le istituzioni, che l'hanno sempre accolta nel corso dei secoli, soltanto negli ultimi 10 anni che le cose sono cambiate in maniera radicale, significa che nessuna persona che ha subito ingiustizia può pensare di avere giustizia. Cioè, ammettiamo che io abbia ucciso 10 persone, per cui sono un malvagio, un perverso, uno che ha fatto reati. Vengo derubato da un prete. Ebbene, accuso il prete di avermi derubato e il prete viene a dirmi a me: ma cosa vuoi tu che sei malvagio? Cioè, se io ho ammazzato 10 persone, pago il reato per aver ammazzato 10 persone. Ma se tu hai derubato me, hai comunque fatto un reato di furto, sei un pezzo di merda comunque. Io mi pago il mio reato, ma tu devi pagare il tuo reato. Invece i cristiani pensano che una persona che ha commesso qualcosa non abbia nessun diritto. Ed è la stessa ottica sociale che viene proiettata dal loro Dio padrone. La stessa e identica ottica perversa. Voi pensate che in queste condizioni esistono le persone all'interno del nostro sistema sociale che vengono private dei loro diritti oppure dei doveri delle istituzioni rispetto a loro? Quest'ottica è micidiale, veramente micidiale. Ebbene, l'hanno sempre usata e fa parte proprio del patrimonio d'uso dei gesuiti, perché proviene proprio dai Vangeli, cioè è proprio il pazzo di Nazareth che la indica questa. L'altro discorso è la pedofilia rende ricchi gli avvocati. Cos'è che è successo? È successo praticamente il sistema giuridico americano funziona al 50%, cioè l'avvocato prende la denuncia del cliente, verifica se la denuncia è fattibile e porta avanti la denuncia in tribunale per risarcimento danni per i danni subiti. Se l'avvocato vince la causa, prende il 50% del risarcimento che ha il cliente. Se l'avvocato perde la causa, il cliente non gli deve niente all'avvocato. Pertanto, essendosi aperta la possibilità di denunciare il Vaticano, cioè di denunciare la Chiesa Cattolica per avere un risarcimento danni per le molestie sessuali subite, essendo diventato il reato riconosciuto, cioè la pratica dei cattolici, una pratica sistematica all'interno del sistema sociale, avendo rovinato migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone, le centinaia di migliaia di persone hanno pensato bene di rivalersi. Risultato, sembra che gli avvocati siano subissati di accuse, sono subissati di accuse e stanno partendo qualcosa come centinaia e centinaia di denunce nei confronti dei cattolici. Questo è il discorso, cioè fra poco noi assisteremo a centinaia e centinaia di denunce, tant'è che il Vaticano sta rischiando la bancarotta. Pertanto non firmate per l'8 per 1000 per il Vaticano, perché con quell'8 per 1000 andranno a pagare le persone che hanno stuprato e continueranno a mantenersi il diritto di stuprare persone. Ricordatevelo bene questo. Ora, Io do il via alle telefonate e fra poco chiudo la trasmissione di magia stregoneria paganesimo 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Allora, vi ricordo una cosa, che il dibattito è stato trasferito a giovedì 27 giugno. Pronto?
Ciao Luca di Vicenza.
Ciao, dimmi.
Sto seguendo con molto interesse. Io faccio parte di quelle persone che sono private dei propri diritti dai cattolici, dai cristiani, dai musulmani, omosessuale. C'è stato il Pride a Padova, abbiamo visto i cristiani, i musulmani come stanno accolti, addirittura si hanno tenuto fuori dalle porte del comune, non volevano farci sfilare, non volevano che dicessimo i nostri diritti. E più stanno facendo un'altra opera schifosa, in quanto tendono a mischiare la pedofilia con l'omosessualità. Cioè non dicono, sono ancora peggio dei musulmani, che i musulmani almeno dicono perché c'è scritto nel Corano. Loro cercano degli appigli che non esistono, praticamente cercano di dire falsità, mischiare le cose, non hanno il coraggio di dire facciamo così perché lo dice il Papa. Io volevo dire solo questo, comunque la manifestazione è riuscita e speriamo di ottenere qualcosa. Ciao.
Ciao, ciao. Pronto?
Sì, ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
A proposito di quello che denunciavo un momento fa, cioè che normalmente un religioso, se tu lo denunci per crimini che commette, no? Perché la pedofilia, per esempio, è un crimine secondo me, lui ti dice ma... tu sei un essere malvagio, tu che pecchi vieni a...
È Gesù di Nazareth, no? Come osate voi malvagi come
sì,
siete?
Sì, 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 no, sai perché ho voluto sottolineare questo? Perché questo è stato proprio quello che, anzi, visto che quelli che ti telefonano dicono che sei uno scemo, a me, io lo posso giurare, guarda, sulla mia testa, mi è successo dentro un confessionale a Monteberico, che è stata l'ultima volta che io ho messo piede dentro un confessionale, quando ho detto al prete confessore, guardi, ho detto che sono rimasto molto male in questi giorni a sentire che gira una sentenza del Tribunale di Vicenza che accusa il prete di Risiera di pedofilia. Mi ha no con le mani, neanche coi piedi, ma con una guarda ferocia verbale mi ha aggredito e mi ha detto come mi permetto io dentro un confessionale davanti a un crocifisso eccetera a parlare male di un prete.
È ovvio.
Quindi quello che hai detto è la pura e sacrosanta verità che è successa a me. E ho detto io dentro un confessionale, io volevo solo che questo prete almeno condividesse con me, non so, io stavo male perché insomma in quel periodo io ero un cattolico praticante, volevo che almeno condividesse con me e dire beh guarda, allarghiamo un po' le braccia, sai, capitano queste cose, non dovrebbero succedere. Ma quello che invece mi ha sorpreso è stato come mi ha aggredito verbalmente e mi ha detto come mi permetto io che sono un peccatore, infatti ero un peccatore perché se vado a confessarmi sono un peccatore, no? E allora ho detto beh qua c'è qualcosa che puzza e questo non mi va, no? E come mi permetto io a dire delle cose gravi verso insomma un prete, un sacerdote, ho toccato la chiesa gerarchica, hai capito? Ecco, e da allora ho cominciato a ragionare con la mia testa e ho visto che insomma i passi che ho fatto spero che mi abbiano portato un po' di serenità perché veramente ne avevo bisogno. Poi un'altra cosa, quando tu dici che non bisogna sopprimere la pulsione vitale che abbiamo dentro oppure le necessità o i, come li chiami tu?
Sì, bisogni,
i bisogni, eccetera. Sai che questa, per esempio, per il cattolico è completamente, loro ne hanno fatta una teoria completamente alla rovescia, cioè certo. Tu più reprimi te stesso, più reprimi i tuoi impulsi e più ti senti uomo virtuoso. Sì. Ecco, volevo proprio che tu dicessi una parola in questo, cioè questo presentare la virtù, cioè tu diventi valido, tu diventi buono come persona, solo se sopprimi certo. Tutti i tuoi istinti
se
interiori.
Se tu distruggi te stesso diventi una buona bestia del Grecia.
Ecco, loro lo hanno rovesciato certo. I cristiani, non è la distruzione che ottieni reprimendo tutti i tuoi impulsi, ma è la liberazione sì. Da tutti i tuoi impulsi. Certo. Ecco, tutto qua, ciao.
Ciao, buona giornata. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Buongiorno a tutti, ciao. Vuol dire che anche a me ho avuto esperienza col prete, perché che sta che un mio fratello gli dà fiducia al prete, E ora il prete ha detto, mi so paron, dirigo la, la baracca. Allora mi guido, mi non posso mia darti la mia vita in mano perché ti aggredo a mio fratello. Mi non c'entro per niente. Allora si è scatenato molto, molto di gente, bisognava che fosse, fosse interdio mio padre, perché se no gli passava tutti amati, perché gli voleva esaltare quello che aveva ceduto. Mi dovevo spartire la mia gavetta, dovevo spartire il mio sacrificio, la mia vita, perché il prete che ha comandato adesso è il discorso di pedofili americani, è il discorso compagni per poco, perché i poveretti paga sempre, indiani paga sempre, se per caso gli porta via le donne perché gli fa comprare dei fiori o che si sposa gli scappi americani, le donne indiane, le razze indiane senza niente. Ma chi che fa questa cultura del sesso, che fa questa cultura tambara, vuol dire tambara, gli viene accusato di pedofilia. E ora cosa fa? Gli mette in prigione lui e non gli fa giustizia per le donne.
Vale.
Dunque il discorso è che e okay. Fa sempre i poveretti, altro che preti, giustizia, che il discorso è che quando si ha la passione del calcio, una roba altra. Il discorso è che mi non ho mai avuto passione, perché siamo sei impegnati, io chi sta lavorando anche lui, come che lavoro mi?
Va bene.
Allora imparo io da lui che viene.
Ciao Alessandro, lo devo uscire. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
E allora chiudo qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo, dico due paroline solo per quanto riguarda il discorso del gay pride affatto, cioè noi riconosciamo che tutte le persone hanno gli stessi diritti, a noi non ci interessa le discriminazioni sessuali, le discriminazioni razziali, le discriminazioni per nazionalità, le discriminazioni tipo religioso eccetera, noi non, proprio le neghiamo in maniera più assoluta e categorica, pertanto noi auguriamo che queste cose vengano a finire. Purtroppo una delle cose che sento è che gli omosessuali vogliono il riconoscimento dalla Chiesa Cattolica, cioè pretendere il riconoscimento da chi adora il macellaio Sodoma e Gomorra soltanto perché non faceva sesso come voleva lui, mi sembra un po' assurdo, però sono problemi loro e giustamente li affrontano come possono. Non rispondo più alle telefonate. Un'altra cosetta ancora, questa sera vi darò un assaggio della, del dibattito sull'attenzione che c'è stata l'ultima volta e pertanto metterò su quello e andrà avanti una mezz'oretta circa e poi al limite vi parlerò un po' di patologie della madre. Vi do appuntamento per giovedì prossimo, io ci sarò ancora giovedì prossimo e vi ricordo che il prossimo dibattito è per giovedì 27 giugno alle ore 20:15 dalle 20:15 alle 20:40 via Montello 66 a Malostica. Bon, parto subito con la pubblicità, non do neanche il via al, a niente. Ciao ancora.